lo studio che stiamo facendo del libro di Corinzi, Prima Corinzi. E prima di arrivare al nostro testo che si trova in Prima Corinzi 5, voglio fare qualche passo indietro e portarci a riflettere su un episodio che avviene in Ezechiele 10. Se avete le Bibbie potete andarlo a trovare. Ezechiele 10 ci riporta uno degli episodi, se vogliamo, più tragiche, tristi, raccontate nelle scritture. Se avete una Bibbia come la mia, il capitolo 10 di Ezechiele ha questo titolo: La gloria di Dio abbandona il Tempio. Questa è la visione di Ezechia. Lui in versetto 1 dice che io guardai ed ecco sulla distesa sopra il capo dei cherubini c'era una pietra di zaffiro. Notiamo che Ezechiele ha una visione in questo capitolo 10. In questa visione cosa vede? Vede come la gloria di Dio è accompagnata da questi esseri celesti, i cherubini. Il versetto 3, cherubini stavano al lato destro della casa quando l'uomo entrò, la nuvola riempì il cortile interno. E questi cherubini, questi angeli superiori, accompagnano questo processo in cui Dio rimuove la gloria di Dio dal suo tempio. In versetto 4 dice che la gloria di Dio si alzò sopra i cherubini muovendosi verso la soglia della casa e la casa fu riempita della nuvola. Il cortile fu ricolmo della gloria del Signore. E tutto questo capitolo parla del processo in cui la gloria di Dio si sta muovendo da una zona del Tempio verso un'altra, verso la soglia del Tempio. In altre parole sta uscendo, in altre parole se ne sta andando via. Versetto 18, saltando in basso, dice: la gloria del Signore partì dalla soglia della casa e si fermò sui cherubini. La gloria del Signore partì dalla soglia della casa. È interessante la descrizione di questa partenza della gloria. Se avete letto mai Ezechiele o questo capitolo, l'immagine che si presenta di Dio è quella di un guerriero su un carro, simile a quello che erano i re ai tempi, si muovevano su dei carri. E la gloria del Signore partì dalla soglia della casa del Tempio. E ciò che era un tempio una volta ripieno della gloria, dello splendente carattere di Dio, rimane una semplice struttura. La gloria del Signore rimossa dal tempio, riflettiamo, rimossa dal popolo di Israele. Era arrivato 400 anni prima, in Seconda Cronache 7, dall'1 al 2, non andiamo a vederlo, ma lì parla di come la gloria del Signore entrò al momento dei sacrifici in cui stava offrendo Salomone. Perché è partita? Perché se ne è allontanata la gloria del Signore dal Tempio e dal suo popolo? Capitolo 9, versetto 9 lo dice. Egli mi rispose: l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è troppo grande. Il paese è pieno di sangue. E la città è piena di ingiustizia. Dicono: il Signore ha abbandonato il paese e non vede nulla. Era diventato un po' secolare, un popolo che non aveva più un posto per Dio nella loro visione della vita. Dio non c'entrava più niente con le loro vite. Dio ci ha abbandonati. Così la gloria del Signore lascia il Tempio. Perché voglio iniziare questo messaggio sull'importanza di preservare la purezza della Chiesa usando, nel caso fosse necessario, lo strumento della scomunicazione, cioè del rimuovere un membro dalla Chiesa? Perché voglio iniziare questo messaggio parlando della partenza della gloria di Dio nel mezzo del popolo di Israele? La ragione è questa: molte volte quando parliamo della scomunicazione si usa un'analogia di questo tipo, si dice nello stesso modo in cui le associazioni hanno delle regole che devono essere seguite, altrimenti viene revocata la tua membership, il tuo essere membro. Anche la Chiesa ha delle regole che devono essere seguite, altrimenti, nello stesso modo, la tua membership sarà revocata. Molte volte si ragiona in questi termini. Ma non è affatto così. Preservare la purezza della Chiesa consiste in che cosa? Consiste nel preservare la gloria di Dio. Non è soltanto assicurarsi che delle condizioni vengono adempiute per far parte di un club. No. Preservare la purezza della Chiesa consiste nel mantenere la gloria di Dio all'interno della Chiesa. Per assicurare, per lavorare affinché la gloria di Dio non abbandoni la Chiesa come abbandonò il Tempio. Il parallelismo è chiaro: quando la Chiesa si abbandona al peccato, Dio e la sua gloria abbandonano la Chiesa. La Chiesa è laddove risiede la gloria di Dio. L'insieme dei suoi attributi sono messi in mostra. E la gloria di Dio non è altro se non lo splendore della sua santità, della sua purezza morale, il fatto che Dio si trova al polo opposto del peccato. Questo è la gloria di Dio, lo splendere della sua santità. Salmo 29,2 dice: date la gloria dovuta al suo nome, adorate il Signore nella magnificenza o nello splendore della sua santità. Lo splendore della gloria di Dio e la mancanza assoluta del peccato, la presenza perfetta della sua santità. La sua gloria, cos'è? È la sua perfezione morale che splende come un'infinità di soli. E la Chiesa risplende di questa gloria quando risplende della santità. È una visione magnifica, maestuosa, non è vero, della Chiesa, di ciò che Dio intende fare, ciò che Dio sta già facendo. Questo è il retroscena sul quale volevo portarci a riflettere al pensare all'insegnamento di oggi. La Chiesa mette la gloria di Dio in vetrina. E quando una Chiesa ha questa visione della propria chiamata, si rende conto che la scomunicazione non è una lotta di potere, non è togliamo di mezzo una persona che mi dà fastidio o ci dà fastidio. Si tratta di preservare la manifestazione della gloria di Dio nel mondo degli uomini. Torniamo a Prima Corinzi. Vogliamo adesso considerare in cosa consiste questa azione che Paolo descrive qua per noi, di scomunicare una persona, di togliere di mezzo una persona che è una macchia nella Chiesa, è una macchia nella comunità di santi che devono manifestare la gloria di Dio, sta macchiando la luce della Chiesa. Vogliamo considerare l'azione della scomunicazione, leggiamo insieme capitolo 5, vogliamo leggere dal 4 al 5 soltanto. Abbiamo messo giù le basi di una Chiesa che prende sul serio il peccato nell'ultima settimana. Adesso vogliamo leggere il 4 e il 5, l'azione della scomunicazione in sé. Nel nome del Signore Gesù Cristo, essendo insieme riuniti voi e lo Spirito mio con l'autorità del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo Spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Vogliamo vedere gli elementi di questa azione della scomunicazione, del togliere di mezzo una persona che si professa cristiana ma che non vive in modo coerente con la sua professione. E la prima cosa che vogliamo notare è l'autorizzazione della scomunicazione, l'autorizzazione. Chi autorizza la Chiesa a dire e fare, non sei più parte della nostra Chiesa e non sei, non possiamo più considerarti parte della Chiesa universale. Non è una cosa da poco dire a una persona che si considera cristiana, sei espulso. Non è una cosa da poco. Chi si permetterebbe di dire, oggi un po' va di moda, ad un omosessuale praticante cristiano, che tra l'altro non esiste, chi oserebbe dire a questa persona tu non puoi essere parte della Chiesa, non puoi partecipare alla vita della Chiesa? Chi autorizza una decisione del genere? L'Apostolo Paolo dice nel nome del Signore nostro Gesù. Nel nome del Signore. Chi autorizza? Gesù Cristo autorizza. Agire nel nome di qualcuno significa agire con l'autorità di quella persona. Lo dice anche Matteo 18. Interessante notare come le scritture echeggiano e parlano della stessa cosa. Gesù dice: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono anch'io. E questo è detto nel contesto della disciplina della Chiesa. Molte volte viene tolto dal suo contesto. Ma Gesù dice: bastano due o tre dei miei figli, due o tre credenti, e io sono in mezzo a loro per questa decisione di considerare una persona come un pagano, come un pubblicano. L'autorizzazione della comunicazione, l'Apostolo Paolo dice che ce lo dà il Signore Gesù. Numero due, l'esecutore della scomunicazione. Chi è autorizzato a eseguire questa azione disciplinaria finale? Ricordiamo sempre che la scomunicazione di un membro, di una persona connessa alla vita della Chiesa, la scomunicazione è l'ultimo passo, non il primo. E vorrei che andassimo di nuovo, siamo andati qualche settimana fa, a Matteo 18, e voglio che vediamo i passi che ci vengono delineati da Gesù Cristo per un processo di disciplina e scomunicazione. Matteo 18, versetto 15, se tuo fratello ha peccato, fratello è colto nel peccato, cosa bisogna fare? Passo numero uno, va e convincilo, dice, fra te e lui solo. Passo numero uno, vai da solo. C'è un peccato, si va da solo e si affronta, si parla di quella persona. Se ti ascolta, dice, avrei guadagnato il fratello, finito il processo. Se non ti ascolta, passo numero due, cosa bisogna fare? Prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Il principio qui è che non deve essere la parola di uno contro un altro. Il peccato è una realtà obiettiva. È qualcosa che non si tratta di preferenze o di la mia parola contro la tua, è una verità obiettiva. Passo numero due, porti due o tre persone e se ti ascolta l'hai guadagnato, viene perdonato. Se non ascolta, terzo passo, se rifiuta di ascoltarti, versetto 17, dillo a chi? Dove porti la situazione a questo punto? Qual è il tribunale autorizzato per dare un verdetto e poi agire in un processo di disciplina? Il concistoro? Un insieme di pastori al di fuori della Chiesa? Una denominazione? Un'organizzazione para-ecclesiale? Un gruppo di anziani? No. Cosa dice qui? Dillo alla Chiesa. Vediamo come si collegano perfettamente i due filoni di insegnamento. Gesù dice, dillo alla Chiesa, l'Apostolo Paolo, Prima Corinzi 5, versetto 4, dice, essendo insieme, riuniti voi. Per Gesù l'ecclesia, per Paolo, usa questa parola, sunachthenton, essendo riuniti insieme, la parola viene dalla base della parola greca sunagos, sinagoga, incontro, assemblea di persone. Questo è il tribunale autorizzato per eseguire la scomunicazione. Gesù dice portalo alla Chiesa. Terzo passo. Quarto passo, dice se non ascolta la Chiesa, sia per te un pagano e il pubblicano. Per Paolo la frase è consegnata a Satana, che vedremo tra un attimo. L'esecutore della scomunicazione è la Chiesa locale. Paolo dice, essendo voi riuniti insieme, è lo spirito mio, interessante, e il suo spirito presente include la conferma dello Spirito Santo, riuniti insieme con lo Spirito Santo, Paolo dice che parla attraverso di me. Interessante che Paolo non agisce da solo, lui autorizza l'azione intanto in quanto è un'azione sulla quale lo Spirito si è già dichiarato, ha già manifestato la sua volontà, ha già dato la sua approvazione, ma l'Apostolo Paolo riconosce che il tribunale stabilito da Dio è la Chiesa locale. La Chiesa locale. E voglio fermarmi un attimo per riflettere insieme a te, amico che ascolti, che forse hai una dottrina insufficiente della Chiesa locale, che minimizzi, e forse pensi che la Bibbia non ha un vero insegnamento riguardo alla Chiesa locale. Voglio invitarti a riflettere. E rifletti su questo. Con chi potresti portare a termine un'azione comandata da Gesù e dall'Apostolo Paolo, descritta? Con chi? Tu che sei un credente autonomo, qual è il corpo? Qual è quell'insieme di persone con cui tu lavori per preservare e innalzare la gloria di Dio, lo splendore della sua maestà? Sei o non sei collegato ad un corpo che è diverso dalla riunione condominiale, diverso dalla cellula che si incontra in casa, diverso dalla famiglia? Siamo al secondo punto della nostra esposizione e stiamo riflettendo su, ecco, chi è autorizzato. Abbiamo detto che siamo autorizzati da Cristo Gesù stesso. Chi è autorizzato? Abbiamo detto che è la Chiesa, l'Assemblea, lo dice Gesù e anche Paolo lo afferma. E vogliamo fermarci e riflettere su questo punto molto importante. Sicuramente l'idea della Chiesa locale oggigiorno è molto minimizzato, però per preservare la purezza della Chiesa, Dio, Gesù Cristo, ha dato in mano alla Chiesa un'autorità. E voglio invitarti a riflettere, la tua relazione con questo corpo diverso dagli altri corpi che si chiama la Chiesa. E questo lavorare per mantenere la gloria di Dio nella Chiesa include un aspetto importante sul quale voglio invitarti a pensare, l'importanza di vegliare sulle professioni nella Chiesa gli uni degli altri. L'idea di essere membro alla fine consiste in questo. L'idea di appartenere formalmente ad una chiesa locale consiste in questo, delle persone che prendono l'impegno per vegliare sulle professioni di fede gli uni degli altri. Nella nostra chiesa crediamo nel concetto biblico della appartenenza ad una chiesa locale, appartenere a un corpo che prende sul serio la rendicontazione reciproca. E questo significa, l'essere membro significa tenere ad occhio le professioni di fede delle persone che fanno parte del corpo in cui sono state messi. Significa che ci preoccupiamo delle professioni di fede dei credenti che fanno parte di uno stesso corpo con noi. Perché? Perché ci preoccupiamo delle professioni di fede, se sono coerenti o meno? Perché, fratelli e sorelle? Perché la gloria di Dio è in gioco. La Chiesa veglia sulla professione di fede nel momento di entrare nella Chiesa, nel momento del battesimo. La Chiesa è chiamata ad affermare che la professione di fede fatta di colui o colei che vuole far parte della Chiesa locale, che la professione sia legittima. Poi la Chiesa riafferma o conferma la validità della professione nella Santa Cena o la comunione. Molte volte noi abbiamo un'idea della comunione come una cosa verticale, ci dimentichiamo dell'aspetto orizzontale. E ogni volta che prendiamo gli elementi della Santa Cena, della comunione, stiamo affermando davanti al terreno autorizzato, cioè la Chiesa locale e gli altri membri, stiamo affermando che la professione di fede l'uno dell'altro è legittimo. Per questo la Chiesa, nel momento della Santa Cena, della comunione, chiede a coloro che non stanno camminando in modo coerente alla loro professione di astenersi di prendere gli elementi, perché la Chiesa non può in buona fede affermare la professione di fede di una persona che non sta vivendo in modo coerente, cioè sta vivendo nel peccato. Abbiamo la responsabilità di preservare la santità della Chiesa. Abbiamo la responsabilità di custodire il luogo dove la santità di Dio è custodito. E la scomunicazione accade quando la professione di fede, ciò che si dice, smette di essere accompagnato di una vita di fede, ravvedimento e di continuo raddrizzare la corsa, che è la conferma della professione di fede. Quando questo accade, quando una persona non continua a vivere in modo fedele, in modo pentito e di continuo raddrizzare la corsa, tutti siamo peccatori, il risultato è che deve essere considerato come una persona che non sta vivendo in modo coerente alle scritture. Questa è la seconda cosa che vediamo da questo brano. Vediamo che il corpo autorizzato per fare la scomunicazione è la Chiesa locale. La terza cosa che notiamo è l'efficacia della scomunicazione. L'efficacia. Quando la Chiesa agisce scomunicando una persona, non sono solo delle parole. Quando una Chiesa decide di scomunicare una persona, c'è un vero trasferimento da una sfera ad un'altra. Una cosa è rimuovere un membro dalla lista dei membri, ma non è solo questo. La decisione, l'Apostolo Paolo dice, è accompagnato anche dell'autorità, del potere del Signore nostro Gesù. La parola exousia, potere, è un processo efficace, reale, e avviene un vero consegnare nelle mani di Satana per la distruzione della carne. La Chiesa è autorizzata a dichiarare il verdetto nel nome di Gesù, è il verdetto, ma è anche autorizzata a usare questa efficacia, il potere, è accompagnata dal potere del Signore. Dobbiamo prendere sul serio, fratelli e sorelle, la Chiesa, la sua disciplina. Non perché la Chiesa abbia un potere intrinseco o qualche potere mistico, sacramentale, che in modo anche potrebbe scadere in un approccio capriccioso e di manipolazione per far impaurire le persone con questo potere di scomunicare, non è questo. Il potere della Chiesa, l'efficacia della Chiesa consiste che intanto in quanto dichiara la volontà di Dio rivelata nelle Scritture, il potere di Cristo, in modo efficace, il potere di Cristo, affermato dalla sua parola, porta a termine un vero risultato spirituale, un vero trasferimento da una sfera ad un'altra, descritta nelle prossime parole come un consegnare a Satana. Così abbiamo l'autorizzazione della scomunicazione, abbiamo visto l'esecutore della scomunicazione, l'efficacia della scomunicazione, e adesso vogliamo notare la forma della scomunicazione. In cosa consiste la scomunicazione? Cosa sta succedendo? Come dobbiamo concepirlo? Guardate che parole tremende dell'Apostolo Paolo. Lui dice: ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana. La persona che è oggetto della scomunicazione è consegnata a Satana. La Chiesa dice ciò che Dio dice, né più né meno, con la parola di Dio in mano, dice ciò che Dio dice su una persona che dice ma non vive la verità del Vangelo. E facendo questo, nel processo formale, Paolo dice che equivale a consegnarlo a Satana. Cosa significa questa frase? Sembra terribile, non è vero? Non è l'unica volta che viene usata la frase in 1 Timoteo 1:20. L'Apostolo Paolo dice che ha consegnato a Satana Imeneo e Alessandro affinché imparino a non bestemmiare, la stessa idea. E in 1 Timoteo 1 lì dà il nome Imeneo, Alessandro, qui dice solo a quel tale. C'è una persona in mente, l'Apostolo Paolo. In sostanza, consegnare a Satana vuol dire rimuovere dalla comunione della Chiesa. Questo vuol dire, in sostanza, non più considerato un credente in buoni rapporti con la Chiesa locale e anche universale. Consiste in un cambio di atteggiamento e di considerazione verso la persona che una volta faceva parte ed era in buoni rapporti con la Chiesa locale, ma non lo è più. E nel cambiare atteggiamento, in cambiare considerazione verso questa persona, in sostanza viene trasferita dalla sfera della luce alla sfera delle tenebre. Viene trasferita dalla sfera del regno di Cristo alla sfera del regno di Satana, consegnato a Satana, esposto agli elementi al di fuori della Chiesa locale, che è l'ambasciata del regno di Dio sulla terra. Prima Giovanni 2:19, Giovanni dice che alcuni sono usciti di mezzo a noi perché non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Sono usciti di mezzo a noi. Non vogliamo essere, come dire, avere un'idea sbagliata in mente, non implica un culto speciale, un rito speciale, come se si facesse una consegna. È semplicemente questo, è il triste e semplice riconoscimento da parte di una Chiesa che una persona che si professava fratello o sorella ha scelto di vivere non sotto la padronanza di Dio e Cristo, ma sotto la padronanza di Satana. Diventa una persona che è esposta agli elementi al di fuori della Chiesa locale, ambasciata del regno di Dio sulla terra. Sicuramente bisogna stare attenti a non sbagliare nel nostro concetto. Possiamo pensare a questo gesto in termini troppo severi. La scomunicazione biblica non è come la scomunicazione dei testimoni di Geova o come quella degli Amish, in cui è bandito e gli viene attaccato uno stigma pesantissimo, viene bandito. Certo che cambiano i rapporti con la persona, però ciò in cui consiste essenzialmente la scomunicazione è che la persona spiritualmente esposta agli elementi spirituali a cui le persone fuori dalla Chiesa sono esposte. Sono sotto la padronanza di Satana, che è il Dio di questo secolo, come dice Paolo in un altro contesto. Forse ci aiuterà a pensare in termini pratici in cosa consiste questa scomunicazione, questo consegnare a Satana. Sicuramente implica prima di tutto questo, non ha senso che partecipi più nel segno di comunione con Cristo e la sua Chiesa e perciò viene invitato ad astenersi dal prendere la Santa Cena. La Chiesa veglia sulla professione di fede gli uni degli altri e nel dire a una persona che si professa credente e che una volta forse faceva parte attiva di una vita della Chiesa locale, quando gli viene detto astieniti di prendere la Santa Cena, dice noi non possiamo in buona fede dar valore alla tua professione, non ti riconosciamo in base al tuo modo di vivere come un cristiano. Sicuramente implica anche questo una comunicazione chiara da parte della Chiesa locale. Alcune chiese mandano una lettera, altre chiese cercano di andarlo a trovare per dirgli che non è più in comunione con la Chiesa locale. E una cosa molto importante da ricordare è che vogliamo comunicare che sarà sempre benvenuto quella persona con una semplice condizione, che si penta. Sicuramente noi fratelli saremo pronti anche a dare un dito, a farci prendere un braccio. Diremo al fratello, alla sorella, mostraci un minimo segno di contrizione e lavoreremo con te per ristabilire ciò che si è rotto. Faremo capire che abbiamo aspettato il più possibile, ci siamo squilibrati, se vogliamo dire, sul lato della grazia, quanto più abbiamo potuto, ma non potevamo più far finta di niente. Quando lo incrociamo per strada, cos'altro significa? Dice Gesù che lo dobbiamo trattare come un pagano, un pubblicano, non come se fosse sotto uno stigma, ma come approceresti tuo vicino. Quella tua intenzione quando parli col tuo vicino di casa, la tua intenzione è che veda Cristo come la cosa, la persona più bella del suo peccato, meglio del suo peccato. C'è una differenza nella tua relazione con un credente che è sotto disciplina e la tua relazione con un vicino di casa. Paolo dice di non mischiarvi con chi chiamandosi fratello sia un fornicatore, versetto 11 di capitolo 5, di non mischiarti, chi sia fornicatore, idolatra, avaro, impenitente, non puoi essere suo amico come prima, vacanze insieme no, cene e pranzi come prima no, ma seconda Tessalonicesi 3:15 dice di non considerarlo un nemico. Attenzione al proprio atteggiamento e al proprio cuore. Non considerarlo un nemico, ma ammonirlo come un fratello. Questa persona ha camminato come un fratello nella Chiesa, forse per anni, sa la verità, a differenza forse del tuo vicino di casa. Quando lo incroci per strada, appella alla sua coscienza. Parla con severità ma con tenerezza allo stesso tempo, cerca una relazione con lui, con lei, cordiale, come uno che sta cercando di guadagnare un fratello sviato. Tutto questo fa parte dell'approccio che dobbiamo avere quando consideriamo un fratello o una sorella che è stata consegnata a Satana, che è stata rimossa dalla vita attiva della Chiesa. Numero 5, l'obiettivo immediato della scomunicazione. Ci sono due obiettivi qua menzionati, c'è un obiettivo immediato e c'è un obiettivo finale. Vediamo versetto 5, l'obiettivo immediato, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne. Ecco l'obiettivo immediato, la distruzione della carne. Ci sono diverse interpretazioni di questa idea, in cosa consiste la distruzione e rovina della carne, la migliore interpretazione è che l'individuo viene tolto dalla Chiesa, viene rimandato nel mondo con lo scopo che ciò che c'è di carnale in lui sia rimosso. Attraverso che cosa? L'influenza, la presenza, l'attività di Satana. Vivere sotto il vecchio padrone si dimostrerà di essere più duro di quello che la persona immaginava. L'obiettivo immediato della scomunicazione è la distruzione della carne, il rimuovere la parte di lui, di lei che si oppone a Dio, l'orgoglio, la mancanza di ravvedimento. Questo è lo scopo, che rientri in sé. Infatti la parabola del figlio prodigo è un buon esempio di questo. Se ci ricordiamo, il figlio prodigo si trova lontano da casa e in un paese lontano, se ci ricordiamo la descrizione. E cosa gli succede quando è in questo paese lontano dalla casa di suo padre? Riconosce il suo bisogno. Riconosce che prima mangiava la tavola, nel caso del credente sviato, mangiava la tavola con Cristo, ora è costretto a sfamarsi con i baccelli che davano ai maiali. E cosa succede? Il figlio prodigo rientra in sé. Rientra in sé. Riflette, l'essere cittadino del regno di Satana non è ciò che sembrava. Il vero credente, colui, colei che è un vero eletto di Dio, prima della fondazione del mondo, rientra in sé e dice: la casa di mio padre è un luogo di abbondanza. E si pente, si umilia. Ciò che è di carnale viene tolto da lui, da lei. Notate che per Paolo il diavolo diventa uno strumento di Dio. Il diavolo è vero, il diavolo è reale. Calvino disse: il diavolo è reale, ma è il diavolo di Dio. Interessante affermazione, vero? E Dio metterà il diavolo su un guinzaglio, però gli darà la possibilità di avere la meglio su questa persona, sprotetto come uno che nella Chiesa, in buoni rapporti con la Chiesa, non è scoperto, anzi è copertissimo, ma questa persona è scoperta e Satana viene dato spazio affinché ciò che c'è di carnale in lui o in lei sia distrutto. Ma non è l'obiettivo finale. L'obiettivo finale della scomunicazione è non la rovina della carne, ma guardate la bellissima frase: affinché lo spirito sia salvo. L'obiettivo finale del rimuovere uno che si professa credente. Pensate a una persona di queste caratteristiche. L'obiettivo finale del rimuovere uno che si professa credente, ma che vive ostentosamente nel peccato, non è la sua distruzione. Qual è? Qual è l'obiettivo? La salvezza. La salvezza del suo spirito, la salvezza della sua anima, alla fine della sua vita. Paolo dice: ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo. Questa è una proposizione che esprime un proposito. Nel greco è espresso con la particella hina, tre lettere in greco, e segnala il grande proposito di un'azione. Un altro esempio di una proposizione di proposito simile e nel versetto che conosciamo benissimo tutti noi, Giovanni 3,16: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché, qual è il proposito per il quale Dio ha dato il suo figlio? Affinché chiunque crede sia salvo, il grande proposito. Lo stesso forma grammaticale espresso qua, una proposizione di proposito. Il proposito della scomunicazione è affinché Hina sia salvo. Questo già cambia l'atteggiamento, non è vero? Quando pensiamo a preservare la purezza della Chiesa, pensiamo alla salvezza, questo fa sì che la severità sia mischiata con la dolcezza e che la decisione sia mischiata con la speranza fino alla fine che il peccatore smarrito torni. La salvezza. E vedete, se la Chiesa non usa la scomunicazione, se la Chiesa non è pronta a agire in questo modo, illude il peccatore ostentoso. Lo fa pensare sbagliatamente: posso essere un cristiano e convivere con una persona in una relazione sessuale illecita, tanto ho creduto, ho professato una fede una volta. Il peccatore ostentoso pensa: posso essere un ladro e considerarmi un credente nato di nuovo. Quando invece le scritture dicono una cosa diversa, dicono che la salvezza si trova non nel professare Cristo, ma nel possedere Cristo. Quando una chiesa, quando un peccatore che a causa dell'azione amorevole severa di una chiesa si rende conto: non possiedo Cristo, lì comincia il processo. Lì una persona si mette nella giusta condizione per essere salvata. Si rende conto: non amo Cristo tanto come amo il mio peccato. Si rende conto che non possiede Cristo. Questo è alla fine un atto benevolo da parte di una Chiesa che ha a cuore la salvezza di un peccatore. Voglio riflettere insieme a te, forse il tuo caso questa mattina, voi che state ascoltando, qualcuno che guarderà poi la registrazione, vorremmo dirti, tu che ti rendi conto: non ho Cristo, non amo Cristo tanto come amo il mio peccato, cosa ti invitiamo a fare? Ti invitiamo a venire a Lui. Tante volte pensiamo che dobbiamo aspettare che qualcosa ci accada, dobbiamo avere sufficiente pentimento o ravvedimento per poter venire a Cristo. No, questo è capovolgere le cose. Vieni a Cristo tale come sei. Tale come sei. Non veniamo a Cristo dopo che ci siamo messi nella condizione per venire a Cristo. Veniamo a Cristo affinché Lui ci metta a posto. Tutto comincia col venire a Lui. Alcuni pensano di poter cambiarsi prima di venire a Cristo. No, prima veniamo a Cristo, poi possiamo essere cambiati. Vieni a Lui così come sei, con la testa bassa, con un cuore che vede Lui, vuole vedere Lui come la cosa più maestosa. Digli tutto che hai nel tuo cuore. Torna a Lui per la salvezza del tuo spirito. Fratelli e sorelle, è un compito grande quello che Dio ci ha lasciati. E vogliamo impegnarci per lo scopo per cui siamo stati lasciati su questa terra. Prima di tutto, la gloria di Dio. La gloria di Dio. La purezza della Chiesa. Non possono essere slegate le due cose. E la salvezza delle anime. Preghiamo insieme. Caro Gesù, a te appartiene la Chiesa è tua, e vogliamo prendere coscienza della responsabilità grande, benedetta che ci hai data. Ti prego per la tua Chiesa, sia la Chiesa nella quale tu ci hai messi qui a Rozzano, Chiesa Veritas, le altre Chiese, queste comunità di persone che tu hai chiamato a formare un corpo, diversi corpi, aiutaci a comprendere l'importanza di preservare la purezza della Chiesa, che non è altro se non preservare la tua gloria, la manifestazione della tua gloria su questa terra. Signore, grazie perché ci dai la possibilità di avere la tecnologia per poter considerare insieme la tua parola. ti prego di aiutarci ad applicarla individualmente come Chiesa, nel nome di Gesù. Amen.